Apro le slides. Eccolo qua. Grazie Sergio, e niente, io sono qui per fare anche un po', diciamo, un po' un riscontro di quello che è un po' l'attività, diciamo, anche quasi quotidiana, il vissuto reale, diciamo, del valutatore. Ho forse qualche anno di esperienza, ho cominciato dalla 94-99, verso la fine degli anni 90, a fare le prime valutazioni sui programmi in Sardegna e in Sicilia di quella programmazione. Ho fatto la 2000-2006 soprattutto in Friuli Venezia Giulia, 2007-2013 con una maggiore attenzione soprattutto agli esiti occupazionali, e per la 14-20 adesso sono il responsabile scientifico e coordinatore, diciamo, della valutazione ex ante di tutti i fondi della provincia autonoma di Trento, quindi fondo sociale, sviluppo regionale, sviluppo rurale. In sostanza abbiamo avuto l'opportunità di fare questa posizione, diciamo, direi privilegiata, per capire, naturalmente, anche come è stato detto, all'interno di un contesto direi di eccellenza per tutta una serie di cose. Però l'esperienza mia, la percezione mia che ho maturato proprio in questi mesi per quanto riguarda la valutazione ex-ante di Trento è stata affidata nel 2013, nel 2014 si è svolta, cioè è stata affidata, è stata messa a bando nel 2013, è stata cominciata e si è svolta nel 2014, adesso siamo praticamente a compimento. Vi faccio un po', come dire, una sorta di gerarchia delle fonti. Che cos'è la valutazione, come viene diciamo, collocata, come è posizionata all'interno di un processo che è quello delle politiche di coesione, molto ampio, molto complesso, molto, non esito a dire, anche molto complicato. Se uno pensa che in sostanza la politica di coesione per l'Unione Europea, per 28 paesi, pesa per 7 anni per 350 miliardi e il bilancio complessivo dell'Unione Europea supera di poco i 1.000 miliardi, ci rendiamo conto, insomma, che effettivamente stiamo parlando di una cosa che può incidere sulle realtà territoriali, ma naturalmente c'è tutto, come dire, un alone molto, molto esteso che può condizionare questo tipo di intervento. Questo è un tema classico, diciamo, della politica economica, delle politiche di sviluppo, però dobbiamo anche essere, come dire, consapevoli del fatto che abbiamo in mano nelle politiche di coesione una leva che non è certo la leva principale. Se poi non ci sono, appunto, collegamenti, coordinamenti, capacità di integrazione con le politiche nazionali, con altri processi di intervento, di sviluppo e di crescita all'interno di un territorio, è naturale che possiamo anche, come dire, capire per certi aspetti e comprendere i diversi livelli di performance che possono ottenere i territori. In più incide fortemente, e questo è l'ultima. Tutte le raccomandazioni fatte dall'Unione Europea per l'Italia si sono molto spesso concentrate su questo, cioè sulla capacità istituzionale del nostro Paese a gestire questi fondi, e quindi questo è, a mio avviso, l'elemento fondamentale, quindi su questo c'è tutto uno spazio di miglioramento molto, molto importante, ma questo spazio di miglioramento non può essere, come dire, lineare e collegato anche a quello che è l'andamento economico generale. Parliamoci chiaramente, noi siamo entrati, io quando ho cominciato a fare la valutazione ex ante di Trento, sono andato a vedere, la prima cosa che ho fatto è cominciare a vedere i dati, l'analisi di contesto fatta dalla provincia, che deve essere inserita all'interno dei programmi, e il fatto stesso di stare nel 2014 con dati che la provincia aveva prodotto oggettivamente, perché ci sono anche, come dire, tempi tecnici, al 2013 io mi trovavo già con una realtà completamente modificata. Questo è un elemento che vi anticipo, che comunque deve essere parte un po' di quel bagaglio culturale del valutatore, che deve essere anche un po', diciamo, sensibile e capace di interpretare quei fatti, quegli eventi, quelle situazioni, quei processi che stanno modificando velocemente la realtà. Naturalmente, se no, siamo sempre, come dire, in rincorsa, e anche il valore della valutazione perde di significato. Vi faccio un po' la gerarchia delle fonti, dicevo prima, cioè che cos'è la valutazione, in maniera molto sintetica, come è definita dall'Unione Europea, che cosa si intende per valutazione ex ante. Poi vi passerò, diciamo, ad analizzare quello che è il contenuto, cioè quello che è stato chiesto da parte di un'autorità di gestione, comunque di un territorio come la provincia di Trento, il capitolato, il momento in cui viene affidato appunto l'incarico, viene messo a bando l'incarico per la valutazione ex ante. Vi riporto alcune cose che noi abbiamo messo nell'offerta, noi come Censis, che abbiamo appunto coordinato il gruppo di lavoro su tutti e tre fonti, senza, non c'è nessun rischio, diciamo, di consegnarvi know-how particolarmente segreto, e da quello poi passo a quello che è il rapporto di valutazione che noi abbiamo, quindi il prodotto che noi abbiamo consegnato per adesso, soprattutto per la parte Fondo Sociale e FESR, Fondo di Sviluppo Regionale, perché la parte del PSR e del FEASR, cioè la parte rurale, è ancora in fase di chiusura. Allora, quindi il processo è questo. Cosa chiede, che cos'è la valutazione secondo i regolamenti generali? Lo vedete in questa slide. Che cos'è la valutazione ex ante? E quindi anche il processo di valutazione, perché come è stato anche anticipato, la ex ante è solo uno dei momenti di tutto un processo di valutazione che ha una durata molto lunga. La valutazione ex post, che è stata, come è stato anticipato, dovrà essere fatta per questa programmazione entro il 31 dicembre 2024, quindi saremo sicuramente tutti con qualche capello bianco in più quando arriveremo ai risultati di questa programmazione. L'articolo 54 del regolamento generale punta e mette in evidenza alcuni concetti chiavi. Migliorare la qualità della progettazione e esecuzione dei programmi, questo può essere dato per scontato, comincia a mettere anche naturalmente quelli che sono i termini su cui ci siamo scontrati, abbiamo riflettuto e continuiamo a riflettere, che sono sempre sfuggenti, hanno sempre qualcosa che non si riesce mai a percepire fino in fondo. E sono queste tre parole, fondamentalmente efficienza, efficacia e impatto dei programmi. Però vengono riproposti appunto. Qui c'è scritto, come dice l'articolo 54, alla luce delle mission dei singoli fondi di sviluppo, di fondi strutturali. L'altro aspetto è la coerenza, questo è un termine quasi una sorta di croce per il valutatore, cioè riuscire a trovare questi livelli di coerenza è un altro di quei concetti molto complessi che non sono di poco conto. Coerenza naturalmente dei programmi con la strategia dell'Unione per la crescita, questo mantra che viene ripetuto continuamente, intelligente, sostenibile e inclusiva, ma sono aspetti che sappiamo corrispondono anche a modalità di investimento molto, molto forti. Dietro l'intelligente c'è tutto il concetto di smart, quindi tutto quello che riguarda infrastrutture, innovazione, eccetera, eccetera. Sostenibile guarda all'ambiente, inclusiva guarda alle popolazioni, alle risorse umane, all'occupazione. Fa riferimento a questi due indicatori fondamentali che sono al centro poi su cui bisogna sempre fare i conti, e i valutatori hanno sempre questo di fronte, cioè il PIL, l'andamento del PIL, del prodotto interno lordo, il tasso di disoccupazione e le tipologie, come vi ho detto, ex ante, ongoing, durante il corso di programmazione, la traduzione in italiano è durante il corso di programmazione. E ex post, come ho detto, alla fine quattro anni dopo la chiusura della programmazione, diciamo 2020 come termine di riferimento. Dall'articolo 54 all'articolo 55 passiamo a ciò che significa, vediamo, e la Commissione, l'Unione Europea ci dice che cos'è la valutazione ex ante. È innanzitutto concentrata sulla verifica del contributo del programma, cioè come questo programma, il programma appunto del fondo sociale, del fondo di sviluppo regionale o rurale, aggiunge qualcosa alle strategie generali di Europa 2020, come abbiamo già detto. Abbiamo tutta una serie di obiettivi tematici che sono già stati identificati, delle priorità che sono selezionate e in ogni caso all'interno dei singoli programmi vengono riportati, e naturalmente il contributo del programma rispetto a un contesto che è definito, che è quello territoriale e quello in qualche modo collegato alla realtà vera del territorio su cui si fa la valutazione. Ritorna il concetto di coerenza, deve essere una coerenza interna rispetto a tutto quello che c'è, che viene messo sul tavolo. Naturalmente c'è una coerenza di tipo anche una sorta di fattibilità, di verifica fattibilità. Abbiamo tot risorse, dobbiamo anche essere realistici e riuscire a fare determinate cose. Conta ancora anche la coerenza con gli obiettivi tematici, le priorità, il quadro di sostegno. Adesso ci sono tutta una serie di cose, tutti questi acronimi che sono micidiali, devo dire, su cui spesso ci si perde, l'accordo di partenariato, le raccomandazioni specifiche che vengono fatte dalla Commissione rispetto al singolo Paese e il piano, il programma nazionale di riforma, che è un altro elemento, un altro contenitore molto forte, molto importante, dove dentro c'è anche una componente nazionale che deve essere presa in considerazione. Ci sono degli indicatori che sono presi nei singoli programmi rispetto a quelli che sono gli obiettivi. Il valutatore deve capire, deve anticipare, deve vedere se c'è pertinenza e chiarezza di questi indicatori. I risultati attesi e conseguimento obiettivi, c'è questa capacità quasi previsionale, comunque insomma una sorta di azione di anticipazione viene fatta da parte del valutatore, e poi naturalmente guardare come funziona tutta la macchina, come funzionano tutti i processi, come funziona un po' tutti quanti, diciamo, tutti gli aspetti che sono appunto relativi all'attuazione del programma, fra cui appunto le procedure di sorveglianza che sono importanti, le risorse umane che sono dedicate alla gestione dei programmi, la possibilità, la capacità, la possibilità, l'eventualità di raggiungere determinati target intermedi che sono indicati anch'esso nei programmi, più altri concetti che sono trasversali, cioè come in qualche modo vengono rispettate le pari opportunità e lo sviluppo sostenibile. La provincia di Trento per i tre fondi aveva messo a bando appunto questo tipo di, diciamo, seguito in qualche modo le indicazioni dei regolamenti, in questo caso i regolamenti erano ancora in fase di attuazione, quindi abbiamo dei numeri diversi, poi sono stati successivamente al momento del bando sono stati approvati. C'è un documento chiave che è stato prodotto dalla Commissione per la valutazione ex ante, è questo guidance document su cui noi valutatori ci siamo misurati, abbiamo passato ore e ore per capire determinate cose come dovevano essere fatte, però effettivamente era una guida che rifletteva un po', come dire, anche, diciamo, doveva in qualche modo facilitare l'attività sia di chi metteva a bando la valutazione ex ante sia di chi doveva in qualche modo eseguirla. Anche qui, in questo caso, la guida riproponeva e insisteva su questi cinque elementi: la strategia, gli indicatori e comunque, insomma, quindi elementi quantitativi, dati che in qualche modo possano dare rilevanza e dimostrazione di determinati interventi, la congruenza delle ripartizioni finanziarie, perché come sapete i programmi sono molto complessi, ci deve essere un certo equilibrio rispetto alle cose che si intendono fare, e di torna il contributo della strategia Europa 2020, e poi in particolari casi era anche richiesta la valutazione ambientale strategica, che però non era, per esempio, richiesta nel caso del fondo sociale. I prodotti richiesti dal capitolato erano un rapporto di valutazione ex ante in versione preliminare, un altro in versione definitiva, delle raccomandazioni del valutatore, diciamo, in qualche modo a parte, le appendici, quindi tutto il prodotto, diciamo, i prodotti in corso che il valutatore ha in qualche modo preso in considerazione per definire la propria attività, e la sintesi del rapporto di valutazione ex ante in versione definitiva. Riassunto le principali evidenze che emergono dalla valutazione. Questo, diciamo, ho riportato alla lettera un po' questi che erano così. E vi ho detto questo perché su questo poi si è misurata anche l'attività reale del valutatore, perché noi siamo partiti nel 2014 nel momento in cui, dopo la prima versione dell'accordo di partenariato, quello generale per l'Italia, tutti i programmi stavano in corso di redazione, e quindi noi abbiamo lavorato con un prodotto che abbiamo consegnato a luglio 2014, per esempio per il fondo sociale, faccio il caso del fondo sociale che è un po' più facile perché appunto è stato il primo che abbiamo consegnato. A luglio abbiamo consegnato al nostro rapporto di valutazione ex ante in versione preliminare e collegato naturalmente a un programma scritto per tutta una serie di cose. A quella consegna di luglio sono seguite le osservazioni da parte della Commissione sul programma, Dopodiché noi entro il novembre del 2014 abbiamo avuto finalmente il programma definitivo e abbiamo avuto anche la possibilità di consegnare il rapporto di valutazione in versione definitiva in date tutto sommato per il Fondo Sociale, ripeto, un po', diciamo, sommato adeguate rispetto ai processi e rispetto anche all'attività di altre regioni. Nel programma, oggettivamente, non va nel programma operativo Fondo Sociale, non va, così come negli altri, non va certo tutto il rapporto di valutazione che sta in mano alla cosa, ma va questa sintesi, sono quelle pagine che entrano, diciamo, nell'indice del rapporto. Quindi, e quando prendete in mano un programma operativo, cioè, troverete sempre per ogni programma una parte della valutazione ex ante ed è quella in qualche modo sulla quale si concentra anche l'attenzione della Commissione, comunque è nella logica, come dire, dell'adempimento dell'attività di valutazione. Quindi non è un passaggio semplice, appunto, arrivare ad una sintesi della valutazione ex ante e costringere e concentrare e sintetizzare, appunto, in poche pagine l'attività fatta in diversi mesi su un orizzonte molto ampio di strumenti, di obiettivi, eccetera, eccetera, non è sicuramente semplice. Come abbiamo risposto noi all'offerta tecnica? Abbiamo, rispetto appunto al capitolato, abbiamo voluto dare una nostra visione della valutazione ex ante. Questo è importante, per mia esperienza, facendo anche ricercatore, tendo sempre in qualche modo a cercare di trovare una chiave interpretativa che sia, non dico originale, ma che possa essere molto più collegata alla realtà che andiamo ad analizzare. Questo è un po', come dire, un approccio un po' artigianale per certi aspetti, rispetto ad altri approcci, lo dico qui ma credo che sia esperienza un po' comune, dove molto spesso questi documenti vengono fatti in maniera molto standardizzata, cercando giustamente di rispondere a quelle che sono le indicazioni che vengono poste nei capitolati. Però, diciamo, rispetto a quello che noi abbiamo dato, forse abbiamo anche vinto la gara proprio perché siamo riusciti a dare una visione un po' particolare, un po' comunque concentrata, cioè comunque quantomeno in grado di gestire una cosa che io ho messo qua, cioè la complessità delle relazioni che la programmazione impone fra i diversi livelli decisionali, perché il vero dramma per certi aspetti che riconosco rispetto al lavoro e al vissuto delle amministrazioni è proprio questo, cioè quello di riuscire a dare coerenza, ritorno a quel concetto che avevo espresso prima, cioè di dare coerenza a tutte queste indicazioni che provengono da diversi livelli che si intersecano, si sovrappongono, si integrano, e, insomma, non è molto semplice poi scrivere qualcosa che sia realmente coerente con tutte queste indicazioni che vengono fatte. Naturalmente abbiamo risposto a quelli che sono gli aspetti che erano contenuti nella guidance della Commissione, e poi naturalmente un altro aspetto su cui abbiamo stressato un po' la nostra capacità di analisi è stata proprio quella di vedere come questi programmi si collegano alla realtà nazionale, cioè, perché questo è la cosa molto spesso che succede, è che sia le amministrazioni così anche i valutatori sono molto concentrati sul territorio, su quel singolo territorio, su quel perimetro, e non riescono molto spesso, ma è anche un'esperienza mia, cioè rischia di essere uno dei difetti del valutatore, cioè quello di considerare una realtà come un'isola o qualcosa di sospeso che invece interagisce molto pesantemente con il resto delle cose. Non sono soltanto i programmi, ma ripeto, anche tutta una serie di aspetti oggettivi che un territorio come la provincia di Trento, che ha 500.000 abitanti e qualcosa di questo genere, comunque in qualche modo subisce. Un'altra cosa che abbiamo considerato è stata l'attenzione posta alla qualità del processo informativo e di analisi, concentrata soprattutto al sistema di indicatori, perché questo poi alla fine molto si traduce su questo, cioè quello di guardare come si producono le informazioni, se quelle informazioni sono in qualche modo corrette e se quelle informazioni possono essere misurate, possono essere guardate, hanno un carattere in qualche modo oggettivo che possono essere in qualche modo analizzate e quindi valutate. L'altra cosa che abbiamo messo nell'offerta tecnica, non a caso poi è stato anche l'allineamento processo valutativo al mutamento del quadro normativo, direi in generale, ma insomma sappiamo benissimo come molto spesso la norma viene modificata in corso, ci sono tutta una serie, c'è stato un processo normativo molto complesso con continue modifiche, non vi dico appunto le diverse versioni degli accordi di partenariato in tutti gli stati, ma anche in Italia. E poi un'altra cosa fondamentale, cioè il contesto socio-economico, come vi ho detto, siamo partiti con un'idea nel 2013 della provincia di Trento, ci siamo trovati a fine 2014 con una realtà completamente diversa, per certi aspetti, completamente no, però comunque con modifiche sostanziali, e su cui è intervenuta naturalmente la crisi economica generale, che naturalmente non ha lasciato intatta anche la provincia di Trento, che è una delle aree più ricche dell'intero continente, dell'Unione Europea, e naturalmente al vertice di tutta una serie di aspetti di benessere e cose del genere. Però anche lì c'è stato questo impatto da parte della crisi e ha messo in discussione tutta una serie di cose. Quindi questa possibilità e capacità di cogliere e capire come, anche su tempi fra l'altro sfasati, non indifferenti poi fra l'altro, no? Nel momento in cui si fa la programmazione, sappiamo benissimo che la programmazione dura 7 anni, noi facciamo una programmazione nel 2014, la dobbiamo portare in corso d'opera e sappiamo che la realtà ci modifica. Molto spesso anche la riprogrammazione non riesce a cogliere questo coso, però questo, ripeto, è uno degli elementi forse principali dei rischi della programmazione, anche questo qui. Abbiamo fatto il rapporto di valutazione, quindi consegnato, questo è quello del fondo sociale, abbiamo scelto un approccio metodologico che fosse interattivo ma indipendente con le autorità di gestione, quindi abbiamo sul concetto di indipendenza poi giustamente le osservazioni fatte dalla dottoressa prima sono molto interessanti e molto importanti. Naturalmente ci deve essere questa capacità di equilibrio nei confronti dell'oggetto che vai a valutare, nei confronti dell'amministrazione, che in qualche modo del resto poi oggettivamente eroga anche ha dei fondi a disposizione proprio per le attività di valutazione. Quindi un'attività sicuramente interattiva, molto intensa, capacità di stare sul pezzo, come si dice, osservare, vedere anche le modalità di lavoro, capire anche i caratteri e anche tutto sommato gli aspetti psicologici e le relazioni interne all'interno di una struttura e un'amministrazione sono molto importanti. L'adeguamento alla tempistica di approvazione, quindi questo è quello che ci siamo comunque abbiamo cercato di garantire, cioè quello di rispondere immediatamente a questa continua mutevolezza del processo di programmazione, e la ricostruzione, insisto, questo ripeto, della rete di relazioni che si instaura al momento della programmazione nella politica di coesione fra i diversi vari livelli, quindi Unione Europea, Italia, partenariato naturalmente, quindi con una logica di sharing, di condivisione e di riuscire a far parlare strutture e culture completamente diverse con un linguaggio che fosse percepibile e comprensibile a tutti quanti. Ritorno sulla specificità del contesto, noi avevamo visto e anticipato nell'offerta questo rischio di scivolamento per quanto riguarda la provincia, dal punto di vista, siamo nel fondo sociale, dal punto di vista dell'occupazione questo è effettivamente successo, ci sono state delle performance anche in provincia di Trento, naturalmente non comparabili con quello che succede al resto dell'Italia, però sicuramente anche lì sono perse un po' di certezze, come dire. Di questo l'avevamo anticipato nell'offerta, l'abbiamo verificato nel corso della valutazione ex ante. Un'altra cosa che abbiamo cercato di stressare, di stimolare, di raccomandare è proprio quella di fare sinergia con gli altri programmi operativi, che questa è un'altra cosa. Molto spesso quello che abbiamo visto, io l'ho visto spesso appunto sul fondo sociale, ma c'è questo rischio di isolamento, questo rischio in qualche modo di ragionare soltanto sul proprio, sul chi fa il fondo sociale non guarda quello che fa il FESR, chi fa il FESR non guarda quello che fa il FEASR, eccetera. Quindi questo è un elemento molto importante, la capacità di fare integrazione, di fare sinergia fra diverse fonti di risorse è sicuramente importante. Abbiamo offerto delle prospettive di lettura, abbiamo provato in qualche modo a sollecitare la programmazione, chi fa la programmazione, l'attuazione della cosa, di guardare ai fenomeni di deriva lunga che siano in qualche modo si stanno producendo e che hanno degli impatti non indifferenti, se uno deve guardare appunto al 2020 o addirittura al 2024 per quanto riguarda, diciamo, un decennio di attuazione. Questo è il cambiamento demografico su Trento, è uno degli elementi più importanti, quindi l'invecchiamento, la modifica nelle competenze individuali su cui Trento ha investito molto in questi anni, ma anche in questo caso c'è bisogno di stressare molto di più degli aspetti che sono molto più collegati all'innovazione, a competenze che siano in grado di, per certi aspetti, di dare nuovo slancio anche all'attività produttiva della provincia. Rischi di esposizione a povertà e deprivazione, aspetti che pensavamo fossero risolti in qualche modo superati in provincia di Trento, comunque invece il riscontro esiste anche in questo caso e questo è un alert molto importante che abbiamo preso in considerazione. Non potevamo quindi non dire nelle nostre raccomandazioni di monitorare la crisi all'interno del territorio e di avere anche di sviluppare con strumenti adeguati, metodologie adeguate, una capacità previsiva che forse in questo momento manca un po' forse lì in provincia, ma anche credo anche in realtà molto più grandi e questo è sicuramente uno degli aspetti da prendere in considerazione per i prossimi anni, anche se appunto si suppone che la crisi sia finita, sia una situazione di ripresa, ma io sinceramente avrei maggior prudenza e sarei anche più cauto nel vedere, diciamo, prospettive così immediate di ripresa. Siamo abituati da 8 anni circa a questa doppia V continua che ci sta in qualche modo schiacciando. E alcune conclusioni. Come diceva il titolo del seminario, da obbligo a necessità, io dico anche da adempimento, questa è una logica che nell'amministrazione, ma non solo nell'amministrazione, è molto diffusa, a strumento di orientamento delle decisioni, di capacity building, quindi quella capacità istituzionale che veniva sollecitata e su cui è stato concentrato anche l'obiettivo tematico numero 11, l'ultimo obiettivo, quello da parte dell'accordo di partenariato. La valutazione delle politiche pubbliche in Italia, si è detto, siamo arrivati tardi rispetto ad altri paesi, l'abbiamo sviluppata in maniera un po' più così, appunto, con una logica più di adempimento e di obbligo, invece la valutazione delle politiche pubbliche dovrebbe essere, come dire, al centro dell'attenzione della politica. E quindi anche la possibilità che questo approccio possa sviluppare una maggiore capacità istituzionale. Quindi su questo io concordo nel dire che la 14-20 è un'occasione, un'opportunità veramente a questo punto unica da non sprecare per migliorare la capacità istituzionale di tutto il governo delle politiche pubbliche in Italia. Orientamenti più avanzati sulla valutazione, personalmente nel gruppo che in qualche modo coordina, insomma, diciamo che la guida è Valsed, quella che appunto guarda e rimane, diciamo, uno dei documenti più importanti per orizzonte, per respiro, per capacità di analisi e di dettaglio di ciò che significa fare valutazione. Sono interessanti, se la potete scaricare tranquillamente se cercate Guide Valsed, sono molto interessanti le golden rules, cioè le regole d'oro della valutazione che stanno alla fine di ogni capitolo che vengono fatte, se volete potete consultarle, sono molto, molto importanti. Push and pull factors, cioè in qualche modo la valutazione è sottoposta a questo, cioè deve spingere ma deve essere anche in grado di trainare. E poi, diciamo, quelli che sono un po' gli aspetti, le dicotomie che in qualche modo su cui ci siamo misurati, personalmente mi sono misurato in tutti questi anni, cioè fare ricerca e fare valutazione è importante, non sono in contrapposizione, sono due modi di guardare la realtà che possono dare valore aggiunto poi al prodotto o di ricerca o di valutazione. Forse è difficile distinguere quasi un problema, diciamo, epistemologico quello di separare le due cose. Però bisogna sapere che ci sono questi diversi approcci e possono essere sicuramente positivi. Dati e opinioni, naturalmente questo è quello che in qualche modo ci costringe a ragionare, quindi anche fatti e interpretazioni, in qualche modo abbiamo tutta una serie di cose che bisogna avere, come dire, una capacità di equilibrio fra queste due cose, fra queste due cose molto, molto importanti. Indipendenza e autorevolezza, quindi io al concetto di indipendenza aggiungerei quello di autorevolezza, perché l'indipendenza è difficile da costruirla, devi essere appunto terzo in tutte le cose, l'autorevolezza invece ha un riscontro con, in qualche modo un riscontro oggettivo lo può avere. Quindi bisogna costruire autorevolezza, il valutatore deve essere anche autorevole, perché se no perde naturalmente di presa sul, non solo nei confronti dell'amministrazione ma in genere. Raccomandazione e dialogo, ci chiedono di fare raccomandazioni, io aggiungo bisogna anche dialogare molto con le amministrazioni che vengono valutate, perché le raccomandazioni sembrano quasi unilaterali, in realtà il dialogo è la cosa forse più importante per capire. Altri aspetti da prendere in considerazione, gestire il caos o gestire il caso, perché questo è un po' l'aspetto che in qualche modo ci sta condizionando, soprattutto nella fase di crisi, in questo modo, cioè una marea di variabili da controllare, e vince il caos o vince il caso, e anche, come dire, una sorta di resa rispetto a una realtà che in qualche modo invece bisogna sicuramente gestire. E quindi di conseguenza anche il rapporto fra casualità e causalità, quindi anche su questo è importante trovare un punto di equilibrio, e soprattutto apprendere, ecco, il processo di apprendimento, la valutazione è comunque un processo di apprendimento, sia per il valutatore che per chi fa valutazione, ed è un processo continuo, iterativo, che, su cui bisogna, si possono trovare delle, un valore aggiunto molto importante, ed è quello in qualche modo che stimola anche l'attività del valutatore. Io ho imparato molto facendo il valutatore, ho trasferito molto nei confronti appunto di chi valuta, ma ho appreso tantissimo anche da parte delle amministrazioni e dei prodotti che sono andato a valutare. Un ulteriore suggerimento, molto del dibattito, parecchio dibattiti sulla valutazione a livello mondiale, internazionale, nei vari network dei vari network di valutatori sono presenti in questo momento, è molto indicato il tema della democrazia. Io credo che sia importante, su questo aspetto si può ragionare, si deve ragionare, si deve riflettere, perché effettivamente la valutazione è in grado anche di dire e ci può aiutare nel capire che tipo di deriva anche politica si sta prendendo in determinati territori. Bisogna andare oltre il controllo, accesso, responsabilità e trasparenza sono degli indicatori, dei concetti che la European Evaluation Society continua a prendere in considerazione come capisaldi della propria attività. E sempre la IES l'ha fatto per il 2014, considerando poi i temi dell'indipendenza, della partnership e della partecipazione. Cioè, quindi il dialogo ritorna, la partecipazione, la capacità di essere dentro i processi è molto importante. Per il 2016, quindi per l'anno successivo, nell'anno che verrà, punta molto sui concetti di connectivity, innovation e use, cioè capacità di utilizzarla poi la valutazione. Per il 2015 che cosa? Sappiate che questo è l'anno internazionale della valutazione, non so se ne siete a corrente, però su questo si stanno sviluppando molte iniziative interessanti che possono dare anche un contributo non solo di comprensione, anche diciamo, circoscritta ad alcuni territori, alcune cose, lo faremo, lo stiamo facendo anche per quanto riguarda la provincia di Trento, però c'è un dibattito molto esteso, vi consiglio, se avete modo, potete sempre provare ad andare sull'Associazione Italiana di Valutazione, che è uno dei, anzi il nostro punto di riferimento nazionale per quanto riguarda i valutatori, dal punto di vista metodologico, dal punto di vista del dibattito, dal punto di vista dei contenuti, E a livello invece diciamo, sovranazionale, la European Evaluation Society, così come quella americana, sono sicuramente altri contenitori, altri network molto, molto interessanti e molto è in grado naturalmente di darvi, come dire, di mettervi in linea sulla frontiera anche del dibattito e delle analisi che si stanno realizzando sui temi delle politiche pubbliche. Con questo chiudo, se ci sono poi domande, sono naturalmente a vostra disposizione. Grazie.